Stiamo aggiornando in attesa del doppio appuntamento di questa sera con la Champions League, Paris Saint-Germain, Real Madrid e Sporting Manchester City, anche sulle sfide del turno infrasettimanale di Serie B. L'ultimo gol in ordine cronologico è quello del Pisa con Coen, che accorcia così le distanze. Adesso è sotto 2-1 all'Arena Garibaldi contro il Vicenza di Christian Brocchi.
Mentre ti segnalo che questa sera, caro Francesco, so che tu ti verrà da ridere, però Campobasso Monopoli alle 21 su Rai Sport, io gli darò un'occhiata.
Ah, no, non mi viene da ridere perché noi seguiamo tutte le categorie,
no,
le leghe.
È chiaro, c'è Paris Saint-Germain, Real Madrid, però un'occhiata anche a Campobasso Monopoli, secondo me un'occhiatina non fa mai male.
Non fa male, dici?
Non è su scherzi a parte, Mario Sconcerti. Buonasera, direttore, ben trovato.
Buonasera a voi.
Allora, direttore, a parte le battute e gli scherzi, insomma, però cominciamo subito da ieri sera, cioè dalla Fiorentina, perché ci siamo sentiti per il collegamento di oggi. Non eravamo tutti e due molto ottimisti, direttore? Invece poi questi sono tre punti pesanti.
Sì, sono tre punti pesanti perché riprendono un discorso quando avevamo meno fiducia. E pensavamo che potesse essersi interrotto davvero, per cui è stato un gran bel risultato, ma anche come così dal punto di vista dell'autorevolezza del gioco, del così ha segnato Piontek, che è molto importante che segni. Cioè, ci sono ancora cose da migliorare, certo, ma contro questo tipo di squadre siamo molto forti.
Direttore, al di là dell'episodio negativo per il pareggio di Agudelo e dell'episodio positivo per il gol partita, un giudizio sulla prova di Amrabat?
Ma Amrabat è sempre un giocatore che si sforza di fare qualcosa di buono. A volte ci riesce, a volte meno. È un giocatore, secondo me, importante, perché per esempio, a prescindere dal ruolo, il suo fisico, la sua forza, ci potrebbe far comodo. Noi a volte siamo leggeri e dovremmo, magari, come spesso facciamo, spostare la parte tecnica agile nei sui tre davanti. Io credo che Amrabat, senza ancora ambire a un posto da titolare, sia un giocatore abbastanza ritrovato, nel senso che avrà molte più possibilità di giocare, perché sono scemati i centrocampisti. Ormai ognuno ha una propria controfigura molto, molto precisa, per cui credo che ci sarà estremamente utile, aspettando di capire quale sarà la sua destinazione finale.
Ecco, direttore, invece c'è da capire quanto ci vorrà Aikoné per entrare nei meccanismi di Italiano e quanto Italiano riuscirà a far entrare Aikoné nei suoi meccanismi, perché qui bisogna probabilmente che si vengano incontro l'un con l'altro, insomma, nell'idea di calcio di Italiano. Iconè, che è più trequartista che esterno, sicuramente dovrà cercare di fare uno sforzo, no?
Ma secondo me, io questa cosa che sia più trequartista che esterno, a me sembra un esterno trequartista. Però io tutti i filmati che ho visto di Iconè partiva di lato, da un lato a destra o a sinistra. È che se noi mettiamo, cioè, ripeto, ne abbiamo già parlato, secondo me i problemi di Italiano con le ali sono di ordine tattico. Non è un caso che praticamente nessuna delle ali vada bene, se non a tratti Gonzalez vada veramente bene, cioè ci dia realmente una mano, perché i giocatori che devono e sono abituati a fare la differenza su una fascia si ritrovano a giocare dentro il campo. Mentre dentro il campo, la cui funzione è stare dentro il campo e lasciare lo spazio sulla fascia a Odriozola o a Biraghi che scendono. Per cui un giocatore, secondo me, Italiano, se dovesse continuare a fare questo tipo di scelte, naturalmente è padrone di farlo, però dovrebbe anche pensare, secondo me, che un giocatore come Iconè, se è quel giocatore che è sempre sembrato e che la sua storia racconta, cioè un giocatore capace di inventare. Se hai un giocatore che ha un'invenzione in più, anche se è diversa da quella che tu cerchi, resta un'invenzione in più che può essere determinante. Cioè, non devi sacrificare, tutto a un unico modo. Possano sacrificarsi 10 giocatori e un giocatore fare anche qualcosa di diverso. Questo succede perché, cioè, ti dà anche più, più appeal nei confronti delle difese avversarie, perché non sei sempre prevedibile. Insomma, qui si tratta di decidere qual è il valore assoluto di Icone, e se no anche il bisogno di darci una spiegazione, perché non si può bocciare un giocatore prima di vederlo giocare.
Direttore, cambiando totalmente l'attitudine della classifica, oggi la Salernitana ha ufficializzato Davide Nicola come nuovo allenatore, un tecnico specializzato in situazioni di questo tipo, salire in corsa, salvare poi alla fine le squadre, come è sempre riuscito a fare, da Crotone a Udine passando per Torino. A suo avviso stavolta è però tardiva la decisione della Salernitana, considerando il numero di gare che mancano alla fine della stagione, la qualità della rosa a disposizione di Nicola stesso e un po' in generale, insomma, il fatto che i punti messi lì in cantiere, messi lì a disposizione da Nicola, da cui ripartire, sono davvero pochissimi, 13.
Ma Nicola è uno bravo, su questo non c'è discussione, ma anche Colantuono era uno bravo. Lo stesso allenatore che ha allenato nella prima parte è un allenatore, è vero, che ha vinto campionati di B in posti assolutamente impensabili come Carpi. No, io non credo che dipenda dalla bravura dell'allenatore. Io credo che la Salernitana sia stata una società toccata già fin dall'inizio, cioè non ha potuto praticamente fare mercato. Ha saputo che poteva continuare a giocare nelle ultime due ore dell'anno, proprio il 31 dicembre, quindi credo che sia una società complessivamente inadatta alla Serie A. Questo mi dispiace, ma questo raccontano abbastanza le cose.
E rischia tanto anche il Genoa, direttore, perché insomma, il pareggio con la Salernitana, proprio per quello che stava dicendo poco fa, insomma, diventa quasi una sconfitta, perché insomma, se non vinci questi scontri diretti in queste condizioni, insomma, il Genoa poi comincia a allungarsi, è la zona salvezza, insomma, la distanza comincia a essere preoccupante.
Sì, sì, sono d'accordo con te, ora si parlava della Salernitana, però il Genoa, cioè, quando Blessing, che è un allenatore che chiaramente non conosce bene l'Italia, però conosce il valore dei punti, pareggia a Roma all'Olimpico l'altra settimana e dice beh, però abbiamo preso un punto solo, fotografa la realtà dei fatti, tu con un pareggio per volta fai altri 14 punti che ti portano a 28 se non sbaglio, dove vai? Per cui il Genoa ha degli straordinari limiti tecnici che fanno parte della confusione con cui è stato creato. Quindi il Genoa è nei guai seri, non c'è dubbio.
Direttore, pensando a come l'Inter arriva alla sfida con il Liverpool, dove a suo avviso, dando per oggettivo il valore dei Reds, l'Inter non arriva al meglio delle proprie possibilità e potenzialità a questa sfida d'andata?
Beh, io credo che arrivi comunque bene, non è che l'Inter stia giocando male, ha fatto un buon derby per due terzi di derby, un ottimo derby, e ha fatto metà partita con Napoli ottima. Comunque non è brillante più come una volta, questo sì, però io sono curioso, onestamente, in questo momento nessuno può giudicare la differenza che c'è tra la seconda squadra inglese e la prima seconda squadra italiana. Beh, vanno visti, vanno giudicati e in questo momento sono molto curioso di vedere se noi siamo cresciuti in questo anno, nonostante siamo cresciuti nelle nostre migliori squadre, perché sono cresciute le nostre migliori squadre. Sono proprio cresciute di età, quindi giocatori molto giovani e bravi sono diventati semplicemente bravi. Adesso bisogna vedere che cosa è il Liverpool, come ci possiamo confrontare a largo respiro. Onestamente non ti so dire come possa andare, però sono curioso di capirlo.
Ecco, direttore, forse nell'Inter c'è anche un altro aspetto da sottolineare, cioè, si è un po' spento Lautaro ultimamente e questo è un giocatore importante.
Questo
no?
Io sono... Questo è un giudizio secondo me un po' spericolato di quelli che diventano delle frasi fatte e lo sento dire da un po' di tempo. Cioè Lautaro certamente non è mai stato un giocatore da 25 gol. Lautaro ha segnato 11 gol a 14 dalla fine, è un giocatore che facilmente arriverà a 17-18. E mi sembra che sia il suo. Se discutiamo Lautaro dobbiamo discutere molta Inter. Poi naturalmente si può fare sempre di più, ha sbagliato un paio di rigori, però gioca adesso molto più per la squadra. Lui adesso è diventato rispetto allo scorso anno l'ultimo terminale, il terminale ultimo, cioè fa proprio il centravanti. E forse quello fa anche nell'Argentina. Forse questa è una cosa che sa fare un po' meno bene, ma per me Lautaro è un giocatore straordinario.
Direttore, tornando al campionato, chiaramente poi il risultato può lenire o al contrario aggravare la posizione, i giudizi, in particolar modo sul lavoro di un allenatore. Le chiedo se in un certo senso il gol all'ultimo secondo di Cristante... paradossalmente nel caso di Mourinho sicuramente ha evitato una sconfitta e la Roma di sconfitte in questa stagione ne ha conosciute anche troppe, però se possibile accende ulteriormente la luce su una situazione che da un punto di vista proprio di non tanto di gestione del gruppo quanto di proposta di un gioco, di un qualunque tipo di gioco, lascia la Roma ancora nella terra di nessuno a metà febbraio.
Sì, devo dire che Mourinho non è mai stato particolarmente bravo nel far giocare bene le proprie squadre, è stato bravo nel costruirle, nel dargli un risultato finale, ma non è che nel durante si sia visto grande calcio, questo va detto, cioè nel senso che va detta a sua giustificazione. Quando però una squadra non cresce, non progredisce, e quando una squadra comunque gioca complessivamente male e fallisce i suoi obiettivi importanti, la responsabilità delle allenatori sono automatiche, non sono ovvie, non è in discussione se sia responsabilità di Mourinho. Il primo responsabile in questi casi è sempre l'allenatore, poi dopo si giudica e si valuta. Si dividono, si spartiscono le fette della torta della difficoltà, ma il primo è Mourinho. Mourinho sembra invece guardare la Roma come se stesse sulla luna, cioè come se tutto non lo riguardasse, per cui continua a dare giudizi su qualunque cosa, sui giocatori, sugli arbitri, sulla società, su Berardi, cioè continua a fare quello che è un ricco signore di campagna che può continuare a giudicare gli allevamenti degli altri e non i propri. Finché dura, io non te lo so dire, ma non è un buon sistema.
Direttore, un'ultima considerazione che riguarda le parole di Gravina, che ha chiesto, no, lo stop una settimana prima per quanto riguarda i partiti della Serie A alla Lega Calcio. Ancora non c'è stata una risposta ufficiale. Due considerazioni in una, nel senso, vorrei sapere se secondo lei la Lega dovrebbe dare subito l'ok o quantomeno diciamo già dare un segnale forte verso la FIGC, e l'altro è il segnale che secondo me emerge, che trasuda forte la grande preoccupazione di non andare al Mondiale, mi sembra. Cioè si capisce che c'è una grande paura, no, all'interno della FIGC.
Se non avessero paura sarebbero quasi degli scemi.
No, dico anche eccessiva forse, voglio dire, o no?
No, eccessiva no, no. Eccessiva no, perché c'è l'avversario non è più debole di noi, per cui ci sono il 50% di possibilità di uscire, questo non c'è dubbio, e siccome fondamentalmente non c'è nemmeno niente di male a non andare a un mondiale, però per noi sarebbe la seconda volta. Che vorrebbe dire un ulteriore impoverimento, perché vorrebbero dire soldi, sponsor, che ci pagano meno. Non che se ne vanno, ma ci pagano meno. Questo è un fatto grave, credo che questo andrebbe aiutato. Però la Lega e la Federcalcio hanno interessi completamente diversi, spesso opposti. Quindi è anche corretto, è anche normale, diciamo, che ognuno faccia il proprio interesse.
Direttore, grazie mille. A martedì.
Grazie, direttore.
Arrivederci.
Arrivederci.